www.redigio.it e la storia continua. Paesi e castelli, le pietre del diavolo diventate. Un'antica leggenda racconta come nei secoli passati i poveri frati fossero tentati da donne bellissime che nella luce del tramonto apparivano completamente nude sulle rocce a fronte del convento. Spesso i frati fuggivano di notte nel bosco per accoppiarsi con questi esseri diabolici. Da questi amplessi confraterni i confratelli tornavano ormai assatanati e presto il convento divenne un covo di lascivi e sodomiti. Solo il priore resisteva a forza di preghiere e sacrifici. D'accordo con lui, il vescovo organizzò una grande processione riparatrice che dal paese doveva salire al convento con giaculatorie, stendardi e statue di santi, in modo da esorcizzare il maligno. Mentre la processione attraversava i boschi, il demonio scatenò le sue infernali creature che, uscite dalle rocce, bersagliarono la processione scagliando così tante pietre che i buoni parrocchiani dovettero abbandonare la cerimonia e fuggire in paese a gambe levate. Dopo questa demoniaca vittoria, le orge al convento si fecero sempre più peccaminose e i frati scivolarono nella depravazione più abietta. L'abate, disperato, si recò alla chiesa di Osmate a pregare, piangendo a San Francesco di intervenire per salvare i suoi frati dalla dannazione eterna. Il santo, commosso, mandò un enorme lupo che sbranò il demonio quando esso comparve sotto la spoglia di bellissima fanciulla nuda per guidare le orge dei fraticelli. I frati si risvegliarono come da un sogno, non ricordando più nulla della loro condotta peccaminosa, e da quel momento in poi devozione, purezza e santità tornarono nel convento. Restarono nel bosco il ricordo di quel fatto, le pietre scagliate dai satanelli, e dove il demonio si trasforma in fanciulla e la roccia reca ancora l'impronta del suo piede. La guerra dei preti. Per opposizione alla corruzione, gli arcivescovi attorno all'anno 1000 iniziò a fare proseliti in Lombardia. Un movimento eretico che predicava il ritorno al cristianesimo primitivo e a una vita di povertà allo scopo di purificarsi. Questi eretici si chiamarono Bogomil nei Balcani, Catari in Francia, Patari in Lombardia. La Pataria fu anche un movimento di rivendicazione sociale e popolare che sosteneva radicali riforme. Crearono a Milano un'università e combattevano l'abuso di potere e la corruzione del clero rappresentato dall'arcivescovo simonico Guido da Velate. Capi della Pataria furono il prete Anselmo da Baggio e il chierico Arialdo da Cucciago, mentre il nobile Erlembardo formò un'organizzazione militare. La violenza degli scontri fece precipitare in Lombardia in una guerra civile che si trascinò dal 1045 al 1074. Sconfitto e scomunicato Guido, che aveva fatto uccidere Arialdo ed Erlembardo, Anselmo da Baggio, appoggiato dall'inviato papale Pier Damiani, riuscì a far ristabilire l'ordine e la Pateria venne riassorbita nel seno della Chiesa Cattolica. Anselmo divenne poi papa col nome di Alessandro I. Un decennio dopo si scatenò fra papa e imperatore la lotta per le investiture dette dal popolo guerra dei preti. Il papato voleva raggiungere il potere assoluto attraverso il controllo delle cattedre arcivescovili, dato che nelle città gli arcivescovi erano anche i signori. Per la stessa ragione l'imperatore cercava di eleggere i suoi arcivescovi. La nostra regione ne fu coinvolta nel 1096, quando, morto il vescovo di Como, i comaschi elessero Guido Grimoldi, mentre l'imperatore Enrico IV, con l'appoggio dell'arcivescovo di Milano Giordano da Clivio, nominò vescovo di Como Landolfo da Carcano. Landolfo prese possesso di Como, ma venne scomunicato dal Papa in antitesi all'imperatore. Non sentendosi più sicuro, Landolfo si rifugiò nel castello di San Giorgio a Magliaso, sul lago Ceresio. Da qui si comportava come se fosse ancora il padrone di Como, emanando editti e condanne e regalando terre comasche ai milanesi. Como non poteva accettare una situazione del genere, per cui con un colpo di mano le sue truppe assaltarono il castello di Magliaso, uccidendo i capitanei milanesi e trascinando Landolfo in catene a Como. A Milano l'arcivescovo Giordano istigò il popolo alla vendetta e la guerra ebbe inizio. Le milizie milanesi invadero la città di Como, ma i comaschi riuscirono a batterli e a scacciarli. In questa battaglia Milano ebbe più di 1000 morti. Dopo la sconfitta, Milano riunì in un'alleanza di città e Como si trovò sola contro tutti. La guerra che seguì, oltre che sul Lario, si svolse in gran parte sul lago Ceresio, dove i comaschi avevano trasportato molte loro navi, e le basi navali furono Melano per Como e Ravenna per Milano. Da qui partivano le flotte per scontrarsi in sanguinose battaglie e assalire borghi e castelli avversari. Alla fine si contarono più di 20.000 morti. E la guerra si protrasse per 10 anni tra alterne vicende, ma la vittoriosa offensiva milanese contro Ponte Tresa, Ravenna, Brusimpiano, Caslano fu decisiva. Como era stremata, le sue truppe in fuga e la flotta distrutta. La pace venne stipulata nel 1127. Como dovette abbattere le mura, i milanesi saccheggiarono la città e i comaschi dovettero da allora pagare un forte tributo a Milano. Ma la guerra dei preti fu uno dei fattori che condusse al crollo del potere arcivescovile nelle città e alla conseguente liberalizzazione dei commerci, dando fiato all'economia e al libero mercato, che fece prosperare le classi medie. Anche questo portò alla creazione dei liberi comuni, retti da un parlamento cittadino che nominava un console o podestà come guida.
www.redigio.it e la storia continua.